Professor Mercalli, c'è un'ampia letteratura di fuga dalla modernità, per un ritorno alla tradizione e alla natura. Lei nel libro cita diversi esempi, però l'originalità, insomma, della sua esperienza è che questo rifugiarsi in montagna, cioè in un luogo del passato, anche del suo passato personale, in realtà è una fuga nel futuro, in un possibile futuro. Vuole dire, insomma, agli ascoltatori i motivi legati appunto al nostro futuro di tutti noi che l'hanno convinta a questa scelta.
Sì, ci sono vari motivi per uscire dall'ambiente urbano e salire appunto in montagna, che è il titolo di questo mio libro, che racconta un'esperienza di vita che parte dal cambiamento climatico, dal fatto che la temperatura è in aumento, nelle nostre città d'estate fa sempre più caldo, con temperature inedite, ormai i 40 gradi si toccano un anno su due anche in pianura padana, e certamente non sono condizioni dove si sta bene, dove si vive bene, anzi ci sono anche veri rischi per la salute, il colpo di calore è in agguato. E allora ho deciso di portarmi avanti col lavoro, sapendo che il futuro non potrà che peggiorare questa situazione, perché il riscaldamento globale è purtroppo un fenomeno che abbiamo ormai attivato, forse riusciremo a moderarlo un po', ma comunque il segnale ormai è quello di un aumento continuo della temperatura. Ho detto qui bisogna adattarsi. Ora, la montagna è un luogo considerato marginale, considerato lontano dai grandi centri della cultura, della società, dell'economia. Questa è la vulgata. Poi sappiamo che in realtà ci sono alcune piccole oasi che funzionano, che sono in generale quelle del grande turismo blasonato, dei grandi centri sciistici, c'è Courmayeur, c'è Cortina, c'è Bormio, ma in linea generale il tessuto connettivo italiano è fatto di zone alpine e appenniniche semi-abbandonate, che hanno vissuto negli ultimi 50 anni un grandissimo spopolamento e sono state considerate dei luoghi di second'ordine. Ecco, io oggi dico: questi luoghi possono essere riabitati per svariati motivi. Quelli indipendenti dal clima li conoscevamo già prima. I motivi del benessere, di una vita un po' più tranquilla, dell'aria pulita, di un contatto maggiore con la natura, anche di relazioni umane, perché a parte qualche borgata che oggi è abbandonata e in futuro potrebbe comunque rivitalizzarsi, non è vero che in montagna si va per semplicemente chiudersi in meditazione ascetica o vivere a livello monastico. In montagna c'è comunque una vita, dei rapporti, delle persone che vivono, dei paesi, quindi non si tratta di isolarsi, ma c'è un fattore nuovo: internet. Oggi il telelavoro e la connettività facile rende anche i luoghi apparentemente non centrali, non urbani, assolutamente adatti anche a vivere e lavorare.
Vorrei spendere anche qualche parola per la casa, proprio l'edificio. Lei nel libro la descrive come se fosse abitata da uno spirito, diciamo che a un certo punto l'ha richiamata, lei e sua moglie, tra l'altro, nonostante tutte le difficoltà burocratiche, i problemi per raggiungerla quando nevica, eccetera, per comprare questa che lei alla fine, in una parte molto divertente del libro, definisce come 500 tonnellate di pietrame a forma di baita. Perché lei in realtà quello che propone non è solo sfuggire appunto alla città soffocante e magari andarsene in un condominio che sta soltanto in alto a 1000 metri, ma proprio appunto, come ha detto adesso, recuperare i borghi storici, le case storiche. Che cosa ci darebbe di più fare questo?
Ma questo intanto è un grande progetto nazionale che non è partito da me. Da tempo si invoca il recupero di questo patrimonio di storia e di edilizia tipica che sta letteralmente andando in rovina, perché con l'abbandono queste case si sono deteriorate, eppure hanno dentro un'anima, hanno dentro la storia del nostro territorio, che non è soltanto Roma, Venezia, Firenze, è fatta di questo moltitudine di rapporti edilizi, architettonici tra la natura, il territorio, l'agricoltura e le persone che ci hanno abitato da millenni. Allora, io non ho certo voluto contribuire alla cementificazione italiana, per cui lungi da me proporre di andare in montagna a costruire del nuovo. Il mio programma è: in montagna ci si va recuperando questo enorme patrimonio, quindi si ristruttura, si riqualifica, si riporta alla luce quel patrimonio edilizio, ovviamente con le tecnologie di oggi, per cui risparmio energetico, isolamento termico, pannelli solari, tutto quello che permette di avere delle case con l'anima antiche, di non deturpare il territorio, ma di vivere ovviamente con il comfort degli anni 2000.
In montagna però si trovano anche altre persone. Montanari non si è, ma si diventa, è scritto nel suo libro citando Luigi Zanzi, alpinista e filosofo che poi lei ha anche conosciuto e frequentato. Però appunto sul posto ci sono i montanari residenti. Come accolgono nella sua esperienza chi sale in montagna per seguire il titolo del suo libro? E come accoglieranno tutti questi forestieri che, secondo quello che appunto presuppone lei, faranno questa scelta?
Purtroppo c'è ancora un po' di spirito di contrapposizione tra le persone che vivono in questi posti, chiamiamolo da autoctoni, e chi arriva da fuori. Penso che sia un problema storico, antropologico, antico. Oggi va superato, va assolutamente superato. Abbiamo tutte le condizioni di cultura, di conoscenza scientifica e abbiamo anche la ricchezza di tanti savoir-faire. Cioè io arrivo in montagna e non so alcune cose della montagna, ma ne porto altre. Quindi se ci alleiamo invece di scontrarci in termini, diciamo così, di diffidenze, di invidie, io credo che questa riabitazione alpina può portare a un enorme sviluppo sociale di questi luoghi che invece spesso sono rimasti nell'oblio più totale.
Poi però ci sono anche i montanari che in realtà non vogliono esserlo. Lei scrive di aver incontrato dei giovani che vivono, insomma, in quello che per lei ed anche per me è un paradiso, ma in realtà sognano le discoteche nella Riviera Romagnola, le auto di lusso, la movida.
Purtroppo è così. Purtroppo siamo ancora inseriti in un contesto sociale italiano dove c'è una scarsa cultura geografica, una scarsa attenzione al territorio, cioè confondiamo certi atteggiamenti di identità, chiamiamola così, che è sempre una parola un po' a rischio, no? Identità geografica, con il protezionismo. E invece la vera identità è la conoscenza dei propri luoghi e poi spartire questa conoscenza con gli altri e acquisire quella che gli altri ci portano. Quindi bisogna assolutamente portare modelli nuovi, anche culturali. Per farlo abbiamo delle scienze anche che ci aiutano, ma che non sono minimamente sfruttate. Io in queste cose chiedo aiuto a certi mediatori culturali, che sono i sociologi, sono gli antropologi, sono gli psicologi sociali. Cioè, così come abbiamo delle tecniche nuove in termini architettonici per l'isolamento termico, abbiamo un sacco di materiali e di conoscenza che si sono generati negli ultimi anni, penso che anche sul piano sociale dobbiamo imparare a usare dei mezzi per stemperare queste differenze o questi conflitti. E poi dedico il libro proprio ai montanari per scelta, proprio per questo motivo. C'è purtroppo tanta gente che è nata in montagna ma desidera stare al mare, e ci sono tanti che invece sono nati in città e desiderano stare in montagna. Allora forse la prima regola è portare in montagna chi veramente la ama.
Questa sua scelta di vita, se posso definirla così, è nata da una notte passata in un rifugio, appunto, nei pressi di Vason, questa località dove lei...
Sì, Vason è il nome della borgata, è una borgata piccolissima, stiamo parlando di 20 case a 1650 metri di quota. Io lavoro e vivo in montagna, quindi per me è chiaro che c'era già un'attrazione verso la vita in alta quota che deriva proprio dall'oggetto del mio studio, della mia ricerca scientifica, perché io faccio il climatologo e il glaciologo in alta montagna, quindi la frequento sempre, però non ci sono mai stato in termini continuativi. Per me è stato un luogo di lavoro la montagna, 2 o 3 giorni, una campagna di misure scientifiche e poi si tornava a valle, per cui stavo già cercando qualche cosa che consolidasse questa mia presenza sul territorio, e la casa è arrivata perché forse era lì che ci aspettava, ma era anche ricercata da anni. Non c'era ancora stato l'incontro fatale. L'incontro è avvenuto in una di queste escursioni alpine, proprio con una di queste grandi case vuote. La paragonavo un po' con un grande mucchio di pietre, queste 500 tonnellate di pietre, con le orbite scure, questi occhi quasi di un teschio che ti guardano in una casa ormai vuota, abbandonata da anni.
Lì vicino lei ha tenuto una lezione in un liceo di montagna, anche questo è un po' un residuo del passato, dove ha parlato ai ragazzi ovviamente di clima e di migrazioni eccetera. Ha cercato di convincere anche loro che stavano nel posto giusto, nel momento giusto. Si può dire che debbono sognare di restare lì, o è una cosa che comunque a dei ragazzi non si può dire?
Io no, certo, ho proprio cercato di motivarli. Ho raccontato intanto quelli che saranno i rischi climatici del futuro e quindi ho detto: voi siete già nel posto giusto, siete già in una situazione di sicurezza rispetto ad altre aree geografiche che purtroppo con il cambiamento climatico soffriranno moltissimo. Pensiamo al Delta del Po e a Venezia, e lì sono territori fragilissimi per l'aumento del livello del mare, quindi al di là del caldo ci sono purtroppo le zone costiere che nei prossimi decenni soffriranno perché con la fusione dei ghiacciai gli oceani stanno aumentando di livello. Fra 100 anni probabilmente alcune zone basse sulla costa non saranno più abitabili, ed ecco che allora vedremo le migrazioni. Questo mio libro vuole anche essere il manifesto di una migrazione dignitosa. Le migrazioni, quando sono fatte in emergenza, sono sempre terribili. Significano sofferenza, significano sfruttamento, significano respingimento, e lo vediamo tutti i giorni. Invece, quando si emigra programmandolo in anticipo, si emigra con dignità.
Lei, lo specifico per chi non ha letto il libro, e come ha detto prima, non è un amante della metropoli che è andato in montagna per necessità climatica, ha amato le montagne fin da bambino, ha amato quella cultura di isolamento della natura, anche degli uomini, e ha vissuto anche a mezza montagna finora, perché insomma lei vive fuori Torino ma in una zona abbastanza naturale, vicino alla natura. Non ha paura che abitandolo, riempiendo questo ambiente di ex cittadini, portandoci gente, servizi, si possa perdere per sempre quel mondo, come già è stato perduto quello rurale della pianura?
No, penso che se verrà fatto con delle regole precise, proprio in questo senso, non come una migrazione disordinata, caotica, dove si scappa tutti e si ammucchia pur che sia, ma come invece qualcosa di desiderato, di ordinato, di programmato, dove vengono anche poste delle regole. E la prima regola che io ho posto è proprio quella: non si costruisce niente di nuovo, si recupera solo il vecchio. Quindi da questo punto di vista, questi luoghi sono semplicemente destinati a ritornare abitati come sono stati abitati fino a 50 anni fa, niente di più. Riattiviamo dei borghi che oggi sono invece al contrario tristi da vedere perché stanno crollando, quindi sono dei borghi fantasma. Da questo punto di vista invece io credo che è un miglioramento del territorio, perché poi questo vuol dire anche portare nuovamente i servizi che sono scomparsi. I servizi vuol dire riaprire un ufficio postale, riaprire una farmacia, magari un piccolo ospedale, vuol dire avere nuovamente una vita sociale senza però cadere nell'eccesso, cioè nel creare le città in montagna. Quello no, lungi da me, perderemo tutto, è chiaro.
Lei è noto per essere abbastanza schietto. Tra l'altro, in un passo del libro lei ha scritto che stava andando a fare l'ennesima inutile intervista per svegliare le coscienze. Io sono d'accordo, la stiamo facendo anche noi, un'ennesima inutile intervista. Ci crede che finirà così bene?
Io ho abbandonato l'idea che potrà andare tutto bene, ho abbandonato l'idea che si possa cambiare il mondo, che si possa cambiare l'umanità. Quando ero più giovane ce l'avevo, ovviamente, pensavo che fosse solo un problema di informazione. Ah, guarda, queste cose non si sanno, uno cerca di diffonderle, più si sapranno e più tutti faranno la scelta giusta. Non è così, l'abbiamo visto anche con la pandemia. Quando vedi i medici che si lamentano dei comportamenti che poi portano la gente a morire in ospedale, vuol dire che anche durante qualcosa che già si vede, in cui sei già inserito, un'emergenza conclamata, i comportamenti alla fine non sono razionali. E allora ho ripiegato su qualcosa che permetta lo stesso di avere un minimo di soddisfazione nel lavoro che si fa. Non cercare di risolvere tutti i problemi dell'umanità, ma risolverli a un certo numero di persone. Quello sì. E io ho la soddisfazione di avere tanta gente che mi scrive dopo che ha letto il libro e dice grazie, io la vita mia l'ho cambiata. Bene, intanto per quelli è già qualcosa di concreto. Per tanti altri non sarò certo io a poter cambiare le cose, ma forse nessuno di noi ha queste forze. Però ognuno di noi forse si può impegnare nel cambiarle in un piccolo ambito, ed è già un risultato.